From the Conference Center
dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione della domenica pomeriggio della 185esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione è fornita dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Dear brothers and sisters, dear friends, we welcome you.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla sessione conclusiva della 185esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. E facciamo i nostri più gioiosi auguri di Pasqua a tutti coloro che ci seguono nel mondo. Il presidente Thomas Monson, che presiede la conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo Mormone, sotto la direzione di Mac Wilberg e Ryan Murphy, con Bonnie Goodliffe e Linda Margetts all'organo. Il coro aprirà la riunione cantando Vive il Redentor. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Gifford Nielsen dei 70.
Our Heavenly Father,
In riverenza vogliamo pregarti all'inizio di questa ispirata conferenza generale. Ti amiamo. In questo bellissimo pomeriggio di Pasqua vogliamo esprimere la nostra gratitudine per il nostro Salvatore Gesù Cristo. Sappiamo che la tomba è vuota e che Lui è il Salvatore del mondo. Ci riuniamo qui per riunirci e ascoltare i Tuoi apostoli e profeti, ascoltare le loro parole ispirate. Preghiamo per loro individualmente, preghiamo per le nostre famiglie, affinché possiamo seguire i loro consigli. Preghiamo che possiamo seguirli. Siamo grati per l'ispirazione fornita da questa conferenza. Preghiamo che tu possa benedirci nel seguire i loro consigli, nel fortificare le nostre famiglie e prepararci meglio per essere i tuoi figli e figlie eletti. Esprimiamo il nostro amore per te nel nome di Gesù Cristo. Amen.
The choir will now favor us with...
Ora il coro canterà "Egli mandò il figlio suo". Dopo il canto ascolteremo l'anziano Robert Hales del Quorum dei Dodici Apostoli. Sarà seguito dagli anziani Kevin Pearson e Raphael Pino dei 70. L'anziano Pino parlerà nella sua lingua madre, lo spagnolo.
This is Easter Sunday.
Oggi è la domenica di Pasqua, un giorno di gratitudine e di rimembranza in onore dell'espiazione, della risurrezione del nostro Salvatore Gesù Cristo in favore di tutta l'umanità. Noi lo adoriamo, grati di avere libertà di religione, libertà di riunirci, libertà di parola e il diritto di scegliere, datoci da Dio. Come i profeti hanno predetto riguardo ai giorni in cui viviamo, vi sono molti che sono confusi su chi siamo e su ciò in cui crediamo. Alcuni sono calunniatori e senza amore per il bene. Altri chiamano bene il male e male il bene, e mutano le tenebre in luce e la luce in tenebre. Mentre chi ci circonda sceglie in che modo rispondere a ciò in cui crediamo, non dobbiamo dimenticare che l'arbitrio morale è una parte essenziale del piano che Dio ha per tutti i suoi figli. Il piano eterno, presentatoci nel concilio preterreno tenuto nei cieli, comprendeva il dono di agire in piena libertà. In quel gran concilio, Lucifero, noto come Satana, decise liberamente di opporsi al piano di Dio. Dio disse: per il fatto che Satana si ribellò contro di me e cercò di distruggere il libero arbitrio dell'uomo che io, il Signore e Dio, gli avevo dato, feci sì che fosse gettato giù. E distolse a me anche una terza parte delle schiere del cielo a causa del loro libero arbitrio. Come conseguenza, i figli di spirito del Padre Celeste, che scelsero di rigettare il suo piano e di seguire Lucifero, persero il loro destino divino. Gesù Cristo, esercitando la sua libertà di scelta, disse: eccomi, mandami. Sia fatta la tua volontà e sia tua la gloria per sempre. Gesù, che esercitò la sua libertà di scelta per sostenere il piano del Padre Celeste, fu riconosciuto e designato dal Padre quale nostro Salvatore, preordinato per compiere il sacrificio espiatorio per tutti. Similmente, la nostra libera scelta di osservare i comandamenti ci consente di comprendere appieno chi siamo e di ricevere tutte le benedizioni che il Padre Celeste ha, inclusa l'opportunità di avere un corpo, di progredire, di provare gioia, di avere una famiglia e di ereditare la vita eterna. Per osservare i comandamenti dobbiamo conoscere la dottrina ufficiale della Chiesa, in modo da non permettere alle mutevoli teorie delle persone di allontanarci dalla guida di Cristo. Le benedizioni di cui godiamo adesso le abbiamo perché prima di questa vita abbiamo scelto di seguire il Salvatore. A chiunque ascolti o legga queste parole, chiunque voi siate e qualunque sia il vostro passato, ricordate questo. Non è troppo tardi per fare ancora una volta quella stessa scelta e seguirlo. Tramite la nostra fede in Gesù Cristo, credendo nella sua espiazione, pentendoci dei nostri peccati ed essendo battezzati, possiamo ricevere il dono divino dello Spirito Santo. Tale dono dà conoscenza e comprensione, guida e forza per imparare e per ottenere una testimonianza, potere e purificazione per vincere il peccato e conforto e incoraggiamento per essere fedeli nelle tribolazioni. Queste incomparabili benedizioni dello Spirito aumentano la nostra libertà e il nostro potere di fare ciò che è giusto, poiché dov'è lo Spirito del Signore, qui vi è libertà. Mentre percorriamo il sentiero della libertà spirituale in questi ultimi giorni, dobbiamo capire che l'uso fedele della nostra libertà di scelta dipende dalla nostra possibilità di avere libertà di religione. Sappiamo già che Satana non vuole che godiamo di questa libertà. Egli tentò di distruggere l'arbitrio morale nei cieli e adesso, sulla terra, sta violentemente destabilizzando, contrapponendo e diffondendo confusione sulla libertà di religione, su ciò che essa è e sul perché è essenziale per la nostra vita spirituale e per la nostra salvezza. Ci sono quattro pietre angolari della libertà di religione su cui noi, santi degli ultimi giorni, dobbiamo fare affidamento e che dobbiamo proteggere. La prima è la libertà di credere. Nessuno dovrebbe essere criticato, perseguitato o attaccato dalle persone o dai governi per il suo modo di credere in Dio. È una cosa molto personale e molto importante. Una dichiarazione fatta tempo fa riguardo a ciò che crediamo in merito alla libertà di religione recita: nessun governo può sussistere in pace a meno che non siano formulate, mantenute e inviolate leggi tali da assicurare ad ogni individuo il libero esercizio della propria coscienza. Il magistrato civile deve reprimere il crimine, ma mai controllare la coscienza. Dovrebbe punire la colpa, ma mai sopprimere la libertà dell'anima. Da allora questa fondamentale libertà di credo è stata riconosciuta dalle Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e da altri documenti nazionali e internazionali sui diritti umani. La seconda pietra angolare della libertà di religione è la libertà di condividere la nostra fede e il nostro credo con gli altri. Il Signore ci comanda: insegnerete il Vangelo ai vostri figliuoli quando te ne starai seduto in casa tua. Disse anche ai suoi discepoli: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Come genitori, missionari a tempo pieno e membri missionari, ci basiamo sulla libertà di religione per poter insegnare la dottrina del Signore in famiglia e in tutto il mondo. La terza pietra angolare della libertà di religione è la libertà di costituire un'organizzazione religiosa e una chiesa e di rendere culto pacificamente assieme agli altri. L'11° articolo di fede dichiara: noi rivendichiamo il privilegio di adorare Dio Onnipotente secondo i dettami della nostra coscienza e riconosciamo a tutti gli uomini lo stesso privilegio, che adorino come, dove o ciò che vogliono. Documenti internazionali sui diritti umani e molte costituzioni nazionali avallano questo principio. La quarta pietra angolare della libertà di religione è la libertà di professare la nostra fede. Il libero esercizio della fede non soltanto in casa e in cappella, ma anche nei luoghi pubblici. Il Signore non solo ci comanda di pregare nel segreto, ma anche di farci avanti e lasciare che risplenda la nostra luce nel cospetto degli uomini affinché vegano le nostre buone opere e glorifichino il Padre nostro che è nei cieli. Alcune persone si offendono quando presentiamo la nostra religione in pubblico. Tuttavia, le stesse persone che insistono sul fatto che i loro punti di vista e le loro azioni vengano tollerati nella società sono spesso molto lente a concedere quella stessa tolleranza alle persone religiose, le quali sperano allo stesso modo che i loro punti di vista e le loro azioni vengano tollerati. La generale mancanza di rispetto nei confronti dei punti di vista religiosi sta rapidamente degenerando in intolleranza sociale e politica verso le persone e le istituzioni religiose. Nell'affrontare la crescente pressione a sottomettere le nostre norme a quelle del mondo, ad abbandonare la nostra libertà di religione e a compromettere la nostra libertà di scelta, prendiamo in considerazione ciò che insegna il Libro di Mormon riguardo alle nostre responsabilità. Nel libro di Alma leggiamo di Amlici, un uomo malvagio e assai astuto, che cercò di stabilirsi come re sul popolo e di privarlo dei diritti e dei privilegi, il che era allarmante per il popolo della Chiesa. Il popolo era stato istruito da re Mosia a levare la propria voce per ciò che ritenevano giusto. Il popolo dunque si riunì assieme in tutto il paese, ognuno secondo la sua scelta, che fosse per o contro Amlici, in gruppi separati, con molte dispute gli uni con gli altri. In queste discussioni, i membri della Chiesa e altri ebbero l'opportunità di riunirsi, di sperimentare lo spirito di unità e di essere influenzati dallo Spirito Santo. E avvenne che la voce del popolo fu contro Amlici, così che non fu fatto re. Quali discepoli di Gesù Cristo abbiamo la responsabilità di lavorare insieme a persone religiose che condividono il nostro stesso intento per far sentire la nostra voce a favore di ciò che è giusto, sebbene i membri non dovrebbero mai rivendicare o persino sottintendere che stanno parlando a nome della Chiesa. Noi tutti siamo invitati, in veste di cittadini, a condividere la nostra personale testimonianza con convinzione e amore, ognuno secondo la propria scelta. Il profeta Joseph Smith disse: «Dichiaro con franchezza dinanzi al cielo che sono altrettanto pronto a morire in difesa dei diritti di un presbiteriano, di un battista o di un bravo uomo di qualsiasi altra confessione religiosa quanto lo sono per un mormone». Perché lo stesso principio che calpestasse i diritti dei santi degli ultimi giorni calpesterebbe anche i diritti dei cattolici romani o di qualsiasi altra setta religiosa che fosse impopolare e troppo debole per difendersi. È l'amore per la libertà che ispira l'anima mia, libertà civile e religiosa per tutta la razza umana. Fratelli e sorelle, siamo responsabili di salvaguardare queste sacre libertà e questi sacri diritti per noi stessi e per la nostra posterità. Che cosa possiamo fare, sia voi che io? Primo, possiamo informarci. Siate consapevoli di questioni nella vostra comunità che potrebbero avere un impatto sulla libertà di religione. Secondo, in base alla nostra capacità individuale, unitevi ad altri che condividono il nostro impegno verso la libertà di religione. Lavorate fianco a fianco per proteggere la libertà di religione. Terzo, vivete la vostra vita in modo da essere un buon esempio di ciò in cui credete, a parole e con i fatti. Il modo in cui viviamo la nostra religione è molto più importante di ciò che possiamo dire della nostra religione. La seconda venuta del nostro Salvatore si avvicina. Non procrastiniamo ulteriormente questa grande causa. Ricordate il comandante Moroni che innalzò lo stendardo della libertà con su iscritte le parole: «In ricordo del nostro Dio, della nostra religione, della libertà, della nostra pace, delle nostre mogli e dei nostri figli». Ricordiamo la risposta del popolo che, esercitando la propria libertà di scelta, accorse con un'alleanza ad agire. Miei cari fratelli e sorelle, non camminate, correte. Correte per ricevere le benedizioni della libertà di scelta, seguendo lo Spirito Santo ed esercitando le libertà che Dio ci ha date per fare la sua volontà. Rendo la mia speciale testimonianza in questo giorno speciale di Pasqua, che Gesù Cristo usò la sua libertà di scelta per fare la volontà del nostro Padre Celeste. Del nostro Salvatore cantiamo: con il suo sangue riscattò dal male l'umanità. Poiché dunque lo fece, abbiamo l'inestimabile opportunità di scegliere la libertà e la vita eterna tramite il potere e le benedizioni della sua espiazione. Spero che possiamo scegliere liberamente di seguirlo oggi e sempre. Questa è la mia preghiera, nel santo nome di Gesù Cristo. Amen.
Shortly before President Heber J. Grant passed away,
poco prima che il presidente Heber Grant morisse, uno dei fratelli fece visita alla sua casa. Prima di morire, il presidente Grant pregò dicendo: «Oh Dio, benedicimi affinché non perda la mia testimonianza e rimanga fedele sino alla fine». Dopo essere stato per quasi 27 anni presidente della Chiesa, questa era la sua preghiera. Il suo è un esempio possente del fatto che, a qualunque età, nessuno è immune dall'influenza di Satana. Due degli strumenti più potenti di Satana sono la distrazione e l'inganno. Perseverare sino alla fine è il segno del vero discepolato ed è essenziale per avere la vita eterna. Tuttavia, quando incontriamo le prove e le sfide, spesso ci viene semplicemente detto di resistere. Permettetemi di spiegare. Resistere non è un principio del Vangelo. Perseverare sino alla fine significa venire costantemente a Cristo ed essere resi perfetti in Lui. Se perseverare sino alla fine è essenziale per avere la vita eterna, perché fatichiamo a essere fedeli? Noi fatichiamo quando siamo presi dalle priorità in contrasto tra loro. L'obbedienza superficiale e l'impegno parziale indeboliscono la fede. Perseverare sino alla fine richiede un impegno totale verso il Salvatore e verso le nostre alleanze. La visione di lei, dell'albero della vita, è una parabola possente sull'importanza di perseverare sino alla fine. Vi prego di studiare e meditare devotamente il sogno di lei, poi applicatelo a voi. Nel farlo, riflettete attentamente su sei importanti principi che ci aiutano a perseverare sino alla fine. 1. Non dimenticate di pregare. All'inizio del suo sogno, lei si trova da sola in una landa oscura e desolata. Ciascuno di noi vive dei periodi di oscurità e solitudine. Traete conforto nel pregare, volgetevi al Signore. Seguite l'esempio del presidente Heber Grant. Pregate per ricevere la forza di perseverare sino alla fine. Chiedete al Padre Celeste: che altro vuoi che io faccia? 2. Venite a Cristo e siete resi perfetti in Lui. Nel sogno di lei, l'albero della vita ne è il fulcro. Ogni cosa conduce all'albero della vita. L'albero rappresenta Cristo, che è la chiara manifestazione dell'amore di Dio. Il frutto è la sua espiazione infinita, che è la grande dimostrazione dell'amore di Dio. La vita eterna con i nostri cari è più dolce e desiderabile di qualsiasi altra cosa. Per ottenere questo dono, dobbiamo venire a Cristo ed essere resi perfetti in Lui. Egli è la via, la verità e la vita. Possiamo conseguire molte cose e fare molte buone opere nella nostra vita, ma alla fine, se non stringiamo alleanze sacre per seguire Cristo e non le rispettiamo fedelmente, avremo totalmente mancato di comprendere il nostro vero scopo. 3. Spingetevi innanzi con fede. Esiste un sentiero che porta all'albero della vita, ossia a Cristo. È stretto e angusto, rigido e preciso. I comandamenti di Dio sono rigidi ma non restrittivi. Ci proteggono dai pericoli spirituali e fisici e ci impediscono di perderci. L'obbedienza rafforza la fede in Cristo. La fede è un principio di azione e di potere. Seguire costantemente l'esempio del Salvatore produce potere e capacità spirituali. Senza il sostegno e il potere capacitante dell'espiazione è impossibile rimanere sul sentiero e perseverare. Spingetevi innanzi con costanza in Cristo. 4. Il libro di Mormone è fondamentale per la sopravvivenza spirituale. Il viaggio della vita è pieno di sfide. È facile distrarsi, allontanarsi dal sentiero e smarrirsi. La tribolazione è una parte inevitabile, è indispensabile del nostro progresso terreno. Quando arriva l'avversità, non lasciate che qualcosa che non comprendete appieno distrugga ogni cosa che sapete. Siete pazienti. Attaccatevi alla verità. La comprensione seguirà. Le prove sono come grandi brume tenebrose che possono accecare i nostri occhi e indurire i nostri cuori. A meno che non ci teniamo costantemente alla parola di Dio e la viviamo, saremo accecati anziché illuminati spiritualmente. Scrutate il libro di Mormone e le parole dei profeti viventi ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Questa è la chiave per sopravvivere spiritualmente ed evitare di essere ingannati. Senza di essa saremo persi spiritualmente. 5. Non siate distratti né ingannati. Dare ascolto vuol dire prestare particolarmente attenzione. Dare ascolto a coloro che non credono in Cristo non vi aiuterà a trovarlo. Cercare la conoscenza su hashtag edificio spazioso non vi condurrà alla verità. Non è pubblicata lì. Solo il Salvatore ha le parole di vita eterna. Tutto il resto sono solo parole. L'edificio grande e spazioso simboleggia le vane immaginazioni e l'orgoglio del mondo. In altre parole, le distrazioni e gli inganni. È pieno di persone ben vestite che sembrano avere tutto, ma essi scherniscono il Salvatore e coloro che lo seguono. Essi imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. Saranno pure politicamente corretti, ma sono spiritualmente persi. 6. Rimanete vicino all'albero. Il messaggio di lei è rimanere vicino all'albero. Rimaniamo vicini all'albero perché siamo convertiti al Signore. Alma insegnò, ecco, egli mutò il loro cuore, sì, li risvegliò da un sonno profondo, ed essi si risvegliarono in Dio. Se consegneremo il nostro cuore a Dio, lo Spirito Santo cambierà la nostra vera natura. Diventeremo veramente convertiti al Signore e non cercheremo più l'edificio grande e spazioso. Se smetteremo di fare quelle cose che portano alla vera conversione, regrediremo spiritualmente. L'apostasia è l'opposto della conversione. A tutti i missionari del passato e del presente, anziani e sorelle, non potete semplicemente tornare dalla vostra missione, catapultarvi nuovamente a Babilonia e spendere innumerevoli ore a conquistare dei punti inutili su dei videogiochi senza senso e senza cadere in un profondo sonno spirituale. Inoltre, non potete indulgere nella pornografia online e ignorare la virtù e la castità senza che ciò porti a conseguenze spirituali disastrose. Se perdete lo spirito siete persi, non siete distratti né ingannati. I veri discepoli continuano a risvegliarsi in Dio quotidianamente tramite la preghiera personale fervente, lo studio coscienzioso delle scritture, l'obbedienza personale e il servizio altruistico. Alcuni anni fa, io e la sorella Persson fummo chiamati a presiedere alla missione di Tacoma, nello stato di Washington. La chiamata fu una sorpresa assoluta. Con un po' di apprensione mi incontrai con il presidente e l'amministratore delegato della compagnia dove ero impiegato e li informai della mia chiamata in missione. Erano visibilmente seccati dalla mia decisione di lasciare l'azienda. Quando hai preso questa decisione e perché non ne hai parlato con noi prima? Chiesero. In un momento di lucidità, una risposta profonda entrò nella mia mente. Dissi loro, ho fatto questa scelta all'età di 19 anni, quando ho stipulato delle sacre alleanze con Dio nel Tempio per seguire il Salvatore. Ho basato tutta la mia vita su queste alleanze e intendo di rispettarle con tutto me stesso ora. Quando entriamo in alleanza con Dio, non possiamo tornare indietro. Arrendersi, desistere e cedere non sono delle opzioni. Nel regno di Dio esiste uno standard di eccellenza per ottenere l'esaltazione. Richiede di essere dei discepoli valorosi. Non c'è spazio per i discepoli mediocri o compiaciuti. La mediocrità è il nemico dell'eccellenza e un impegno mediocre vi impedirà di perseverare fino alla fine. Se state faticando, se siete confusi o spiritualmente smarriti, vi esorto a fare ciò che vi riporterà sul sentiero. Ricominciate a studiare devotamente il libro di Mormone e a vivere secondo i suoi precetti. ogni giorno e ogni giorno. Attesto del profondo potere del Libro di Mormon che cambierà la vostra vita e rafforzerà il vostro impegno a seguire Cristo. Lo Spirito Santo cambierà il vostro cuore e vi aiuterà a vedere le cose come sono realmente. Vi mostrerà cosa dovete fare di volta in volta. Questa è la promessa di Nefi rivolta a voi. E io dissi loro che chiunque avesse dato ascolto alla parola di Dio e vi fosse attenuto saldamente non sarebbe mai perito, né le tentazioni né i dardi feroci dell'avversario avrebbero potuto sopraffarli fino ad accecarli, per trascinarli alla distruzione. Pertanto io li esortai a prestare attenzione alla parola di Dio e a ricordarsi di obbedire sempre ai suoi comandamenti in ogni cosa. Fratelli e sorelle, perseverare sino alla fine è la grande prova dell'essere discepoli. Il nostro essere discepoli determinerà quotidianamente il nostro destino eterno. Risvegliatevi in Dio. Attaccatevi alla verità, osservate le vostre alleanze del Tempio e rimanete vicino all'albero. Porto testimonianza del Cristo vivente e risorto. So che Egli vive. Il mio più grande desiderio è che io sia leale e fedele, proprio sino alla fine, nel seguire il suo magnifico esempio. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
In una rivelazione data a Mosè ci vengono chiarite le intenzioni del nostro Padre Celeste. Poiché ecco, questa è la mia opera e la mia gloria, far avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Secondo questa dichiarazione, il desiderio del Padre è di dare a tutti l'opportunità di ricevere una pienezza di gioia. Le rivelazioni moderne mostrano che il nostro Padre Celeste ha creato un piano di felicità per tutti i suoi figli, un piano davvero speciale per tornare a vivere con Lui. Comprendere questo piano di felicità ci fornisce una prospettiva eterna e ci aiuta a valorizzare i comandamenti, le ordinanze, le alleanze, le prove e le tribolazioni. In Alma troviamo un principio chiave. Perciò Dio dette loro comandamenti dopo aver fatto loro conoscere il piano di redenzione. È interessante notare la sequenza del processo di insegnamento. Il nostro Padre Celeste ha prima insegnato ad Adamo ed Eva il piano di redenzione e poi ha dato loro dei comandamenti. Questo è un grande principio. Comprendere il piano aiuterà le persone a osservare i comandamenti, a prendere decisioni migliori e ad avere la giusta motivazione. Durante il mio periodo di servizio nella Chiesa, sono stato testimone della devozione e della fedeltà dei membri della Chiesa in diversi paesi, alcuni dei quali colpiti da conflitti politici, sociali o economici. Un fattore comune che ho notato spesso in questi membri è la prospettiva che hanno dell'eternità. La prospettiva eterna del Vangelo ci porta a comprendere il posto che occupiamo nel piano di Dio, ad accettare le difficoltà e a progredire tramite esse, a prendere decisioni e a basare le nostre vite sul nostro potenziale divino. La prospettiva è il modo in cui vediamo le cose quando le osserviamo da una certa distanza e ci permette di apprezzarne il valore. È come essere in una foresta e avere un albero davanti a noi. A meno che non facciamo qualche passo indietro, non riusciremo ad apprezzare cos'è veramente una foresta. Una volta ho visitato la giungla amazzonica in Leticia, nella Colombia, vicino ai confini del Brasile e del Perù. Non sono stato in grado di apprezzarne la grandezza fino a quando non l'ho sorvolata in volo, ampliando la mia prospettiva. Quando i nostri figli erano piccoli, guardavano un canale televisivo per bambini che trasmetteva un programma chiamato Che cosa vedi? Lo schermo ingrandiva qualcosa molto da vicino e i bambini dovevano indovinare che cos'era man mano che l'immagine si allargava. Una volta che l'intero oggetto era visibile, si poteva facilmente capire che era un gatto, una pianta, un frutto e così via. Ricordo che una volta, in cui stavano guardando quel programma, hanno mostrato qualcosa da molto vicino che a loro appariva davvero brutta e perfino disgustosa. Ma man mano che l'immagine si allargava, si sono accorti che era un pezzo di pizza molto appetitosa. Poi mi hanno detto: «Papà, compraci una pizza proprio come quella». Dopo che avevano capito cos'era, quello che inizialmente appariva sgradevole è diventato qualcosa di molto attraente. Lasciate che vi racconti un'altra esperienza. A casa nostra, ai nostri figli, piaceva fare i puzzle. Probabilmente tutti noi abbiamo avuto l'opportunità di fare un puzzle. Alcuni sono fatti da tanti piccoli pezzi. Ricordo che uno dei nostri figli, di cui non rivelerò il nome per proteggere l'identità, si focalizzava sui singoli pezzi. E quando uno di questi non si incastrava nel posto in cui pensava si sarebbe incastrato, si arrabbiava presumendo che non fosse buono e voleva buttarlo via. Alla fine ha imparato a fare puzzle, quando ha capito che ogni piccolo pezzo aveva il suo posto nell'immagine finale, anche quando non sapeva dove incastrarlo in quel preciso momento. Questo è un modo di riflettere sul piano del Signore. Non dobbiamo preoccuparci delle sue parti separatamente, ma piuttosto dobbiamo cercare di mettere a fuoco l'intera immagine, tenendo a mente quale sarà il risultato finale. Il Signore sa dove appartiene ogni pezzo, così da incastrarsi nel piano. Tutti i comandamenti sono di eterna importanza nel contesto del grande piano di felicità. È estremamente importante che non prendiamo decisioni di valore eterno da una prospettiva terrena. Per le decisioni che hanno conseguenze eterne è essenziale avere una prospettiva evangelica. L'anziano Neil Maxwell ha insegnato: anche se siamo ancorati alla grande e suprema speranza, alcune delle nostre speranze tattiche sono un'altra questione. Possiamo sperare in un aumento, in un appuntamento con una persona speciale, in una vittoria elettorale o in una casa più grande, cose che possono o no realizzarsi. La fede nel piano del Padre ci dà la forza di resistere anche in mezzo ai resti di queste speranze incompiute. La speranza ci tiene ansiosamente impegnati in buone cause, anche quando sembrano cause perse. La mancanza o la perdita di una prospettiva eterna può portarci ad acquisire una prospettiva terrena come standard personale e a prendere decisioni che non sono in armonia con la volontà di Dio. Il libro di Mormon parla dell'atteggiamento che Nefi aveva scelto di avere in contrapposizione a quello di Laman e Lemuele. Sebbene tutti loro avessero sofferto numerose afflizioni e molte difficoltà, il loro atteggiamento era molto differente. Nefi ha detto: «E sì, grandi furono le benedizioni del Signore su di noi, che sebbene vivessimo di carne cruda nel deserto, le nostre donne avevano latte in abbondanza per i loro figli, ed erano forti, sì, proprio come gli uomini, e cominciarono a sopportare il loro viaggio senza mormorare». Laman e Lemuele, d'altro canto, si lamentavano aspramente. E così Laman e Lemuele, che erano i maggiori, mormoravano contro il loro padre. E mormoravano perché non conoscevano le vie di quel Dio che li aveva creati. Non conoscere o ignorare le vie di Dio è uno dei modi in cui possiamo perdere la prospettiva eterna. E mormorare è semplicemente uno dei sintomi. Anche se Laman e Lemuele erano stati testimoni di molti miracoli insieme a Nefi, essi rispondevano dicendo: «E abbiamo vagato nel deserto per tutti questi anni, e le nostre donne hanno tribolato, appesantite dalle gravidanze, e hanno partorito nel deserto e sofferto ogni cosa, salvo la morte. E sarebbe stato meglio se fossero morte prima di uscire da Gerusalemme, piuttosto che aver sofferto queste afflizioni». Questi erano due atteggiamenti davvero differenti, anche se le difficoltà e le afflizioni che avevano affrontato erano simili. Ovviamente le loro prospettive erano differenti. Il presidente Spencer Kimball ha scritto: se guardassimo alla mortalità terrena come se fosse tutta la nostra esistenza, allora il dolore, la pena, il fallimento e una vita breve sarebbero una calamità. Ma se guardiamo alla vita come a qualcosa di eterno che si estende dal passato premortale a un futuro eterno dopo la morte, allora ogni avvenimento può essere visto nella giusta prospettiva. L'anziano David Haidt ha raccontato una storia sullo scultore Michelangelo per spiegare l'importanza di vedere tutto nella giusta prospettiva. Mentre lo scultore stava intagliando un blocco di marmo, un ragazzo venne e rimase timidamente a guardare. Quando la sagoma di Davide emerse e apparì da quella pietra, pronta per essere ammirata da tutto il mondo, il ragazzo chiese a Michelangelo: come facevi a sapere che era lì dentro? La prospettiva con cui lo scultore vedeva quel blocco di marmo era diversa da quella del ragazzo che lo osservava lavorare. La visione dell'artista delle possibilità racchiuse nella pietra gli hanno permesso di creare un'opera d'arte. Il Signore sa cosa vuole realizzare con ognuno di noi. Egli sa il tipo di riforma che vuole raggiungere nelle nostre vite e noi non abbiamo il diritto di dargli istruzioni. I suoi pensieri sono più alti dei nostri pensieri. Porto testimonianza che abbiamo un amorevole, giusto e misericordioso Padre Celeste che ha preparato un piano per la nostra eterna felicità. Rendo testimonianza che Gesù Cristo è il suo figliuolo e il Salvatore del mondo. So che Thomas Monson è un profeta di Dio. Dico queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Brüder und Schwestern, auf ein Signal des Dirigenten. Oh, sorry, President Monson, I switched.
Scusi, Presidente Monson. Sono passato subito a parlare tedesco senza rendermene conto. Volevo dire che quando il direttore della musica lo indicherà, il coro e la congregazione si uniranno per cantare De Vieni, o Re dei Re. Dopo l'inno di intermezzo, avremo il piacere di ascoltare l'anziano Neil Anderson del Quorum dei Dodici Apostoli. Sarà seguito dall'anziano Jorge Ceballos, de 70, che parlerà in spagnolo.
This is the 185th Annual General Conference.
As we were singing, I was deeply moved.
Mentre cantavamo, ero profondamente commosso dal pensiero che in questo preciso istante centinaia di migliaia, forse milioni, di santi credenti in 200 paesi, sorprendentemente in 75 lingue diverse, stavano alzando la nostra voce a Dio e insieme cantando «De vieni, o re dei re, che a lungo atteso abbiam, col tuo divino poter, dai santi libertà». De vieni, o re dei re. Siamo una grandissima famiglia di credenti, discepoli del Signore Gesù Cristo. Abbiamo preso su di noi il suo nome e ogni settimana, quando prendiamo il sacramento, ci impegniamo a ricordarci di lui e ad obbedire ai suoi comandamenti. Siamo ben lontani dall'essere perfetti, ma prendiamo seriamente la nostra fede, crediamo in Lui, lo adoriamo, lo seguiamo, lo amiamo profondamente. La sua è la causa più grande al mondo. Viviamo, fratelli e sorelle, nei giorni che precedono la seconda venuta del Signore, un tempo a lungo atteso dai credenti nel corso dei secoli. Viviamo in giorni di guerre e rumori di guerre, giorni di disastri naturali, giorni in cui il mondo è sballottato dalla confusione e dai tumulti. Tuttavia, viviamo anche nella gloriosa epoca della restaurazione, in cui il Vangelo viene predicato in tutto il mondo, un tempo in cui il Signore ha promesso che susciterà un popolo puro, che lo amerà di rettitudine, lo armerà di rettitudine del potere di Dio. Esultiamo in questi giorni e preghiamo di poter affrontare coraggiosamente le nostre difficoltà e le nostre incertezze. Le difficoltà di alcuni sono più gravi di quelle di altri, ma nessuno ne è immune. L'anziano Neil A. Maxwell una volta mi disse: «Se tutto ti sta andando alla perfezione in questo momento, basta che aspetti». Nonostante il Signore ci rassicuri più volte che non abbiamo motivo di temere, mantenere una prospettiva chiara e vedere oltre questa vita mortale non è sempre facile quando ci troviamo nel bel mezzo delle prove. Il presidente Thomas Monson mi ha insegnato una lezione importante sul mantenere una prospettiva eterna. 18 anni fa, mentre viaggiavamo su un treno in Svizzera con il presidente Monson, gli chiesi delle sue pesanti responsabilità. La sua risposta rafforzò la mia fede. Nella prima presidenza, egli disse: «Facciamo tutto ciò che è in nostro potere per far avanzare quest'opera. Tuttavia, è l'opera del Signore, ed Egli la dirige. Egli ha il comando. Restiamo meravigliati nel guardare come Egli apre porte che noi non possiamo aprire, e come opera miracoli che noi possiamo a malapena immaginare». Fratelli e sorelle, vedere i miracoli del Signore e credere in essi mentre stabiliamo il Suo regno sulla terra può aiutarci a vedere e a credere che la Sua mano sta operando anche nella nostra vita. Il Signore ha dichiarato: «Io sono in grado di compiere la mia propria opera». Ognuno di noi prova a fare la propria parte, ma Egli è il grande architetto. Sotto la direzione di suo Padre, Egli creò questo mondo. Ogni cosa fu fatta per mezzo di Lui, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Quando siamo spiritualmente svegli e attenti, vediamo la Sua influenza in tutto il mondo e vediamo la Sua mano nella nostra propria vita. Lasciate che vi porti un esempio. Nel 1831, con soltanto 600 membri della Chiesa, il Signore dichiarò: «Le chiavi del regno di Dio sono affidate all'uomo sulla terra, e di qui il Vangelo avanzerà fino alle estremità della terra, come la pietra che è staccata dalla montagna senza opera di mano. Rotolerà finché avrà riempito la terra intera». Il profeta Nefi predisse che ai nostri giorni ci sarebbero stati pochi membri della Chiesa, paragonati alla popolazione della Terra. ma che essi sarebbero stati su tutta la faccia della terra. Tre meravigliosi esempi della mano del Signore che stabilisce il suo regno sono i templi annunciati oggi dal presidente Monson. Solo pochi decenni fa, chi avrebbe potuto immaginare templi ad Haiti, in Thailandia o nella Costa d'Avorio? Il luogo in cui costruire un tempio non è una decisione geografica pratica. Giunge per rivelazione dal Signore al suo profeta, indicando una grande opera da svolgere, riconoscendo la rettitudine dei santi, che ameranno e custodiranno la sua casa per generazioni. Io e mia moglie Katie abbiamo visitato Haiti solo 2 anni fa. In cima alla montagna che sovrasta Port-au-Prince, ci siamo uniti ai santi haitiani nel commemorare la dedicazione del paese fatta dall'allora anziano Thomas Monson, soltanto 30 anni fa. Nessuno di noi dimenticherà mai il devastante terremoto haitiano del 2010. Grazie ai membri fedeli e a un gruppo coraggioso di missionari, composto quasi completamente da haitiani, la Chiesa in quest'isola ha continuato a crescere e a rafforzarsi. La mia fede è resa più forte dall'immaginare questi santi di Dio retti, vestiti di bianco, avere il potere del santo sacerdozio per dirigere e celebrare le sacre ordinanze nella casa del Signore. Chi avrebbe potuto immaginare una casa del Signore nella bellissima città di Bangkok? I cristiani sono solo l'1% in questo paese prevalentemente buddista. Come ad Haiti, anche a Bangkok, il Signore ha radunato gli eletti della terra. Mentre eravamo lì alcuni mesi fa, abbiamo incontrato Satir Jutamas Kaivalvatana e i loro figli devoti. Satit si è unito alla Chiesa quando aveva 17 anni e ha svolto una missione nella sua terra natia. In seguito ha conosciuto Jutamas al corso d'istituto e i due sono stati suggellati nel Tempio di Manila. Nel 1993 i Kaivalvatana sono stati investiti da un camion il cui autista si era addormentato. La loro fede e Satit divenne paralizzato dalla testa ai piedi. Satit è uno stimato insegnante alla International School di Bangkok. Presta servizio come presidente di Palo in Thailandia. Vediamo i miracoli di Dio nella sua opera e nella nostra vita personale. Il miracolo della Chiesa in Costa d'Avorio non può essere raccontato senza menzionare i nomi di 2 coppie, Philippe e Nana Lee Assard e Lucien e Agatha Fu. Si sono uniti alla Chiesa quando erano giovani coppie sposate, una in Germania e una in Francia. Negli anni 80 del 1900, Philippe e Lucien si sono sentiti di dover tornare al loro paese nativo in Africa, con lo scopo di edificare il regno di Dio. Per la sorella Assar, che era tedesca, lasciare la sua famiglia e permettere che il fratello Assar lasciasse il suo lavoro come affermato ingegnere meccanico, ha richiesto una fede fuori dal comune. Le 2 coppie si sono incontrate per la prima volta in Costa d'Avorio, dove hanno dato inizio alla scuola domenicale. Questo accadeva 30 anni fa. Adesso ci sono 8 pali e 27.000 membri in questo bellissimo paese africano. Gli Afu continuano a servire nobilmente, come pure gli Assar, che di recente hanno completato una missione al Tempio di Accra, in Ghana. Riuscite a vedere la mano di Dio che fa avanzare la sua opera? Riuscite a vedere che la mano di Dio nella vita dei missionari di Haiti e dei Kaivalvatana in Thailandia? Riuscite a vedere la mano di Dio nella vita degli Assar e degli Afu? Riuscite a vedere la mano del Signore nella vostra vita? E in nulla l'uomo offende Dio, se non coloro che non riconoscono la sua mano in ogni cosa. I miracoli di Dio non stanno avvenendo soltanto ad Haiti, in Thailandia o in Costa d'Avorio. Guardatevi attorno. Dio si rammenta di ogni popolo. Sì, Egli conta il suo popolo e le sue viscere sono piene di misericordia. Sono su tutta la terra. A volte riusciamo a vedere la mano del Signore nella vita degli altri, ma ci domandiamo: come posso vedere più chiaramente la sua mano nella mia vita? Il Salvatore disse: non dubitate, non temete. Non cade un solo passero in terra senza che il Padre vostro lo sappia. Non temete dunque, poiché voi siete da più di molti passeri. Ricordate il giovane che chiamò a gran voce il profeta Eliseo mentre erano circondati da nemici, dicendo: che cosa faremo? Eliseo rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Poi Eliseo pregò: o Eterno, aprigli gli occhi affinché vegga. E l'Eterno aperse gli occhi del servo, che vide che il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco. Quando rispettate i comandamenti e pregate con fede per vedere la mano del Signore nella vostra vita, vi prometto che Egli aprirà ulteriormente i vostri occhi spirituali e vedrete più chiaramente che non siete soli. Le Scritture insegnano che dobbiamo rimanere costantemente nella fede delle cose a venire. Quali sono le cose a venire? Il Salvatore pregò: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, anche in terra come è fatta in cielo. Tutti noi cantiamo: De, vieni, o Re dei Re. La nostra fede cresce quando attendiamo con ansia il ritorno del Salvatore. Il pensiero della sua venuta mi colma l'anima. Sarà un evento spettacolare. La sua portata e grandezza, la sua vastità e magnificenza supereranno qualsiasi cosa l'occhio umano abbia mai visto o concepito. In quel giorno, egli non verrà fasciato o coricato in una mangiatoia, ma apparirà nelle nubi del cielo, rivestito di potere e di grande gloria, con tutti i santi angeli. Udremo la voce d'arcangelo e la tromba di Dio. Il sole e la luna saranno trasformati e le stelle saranno rimosse dal loro posto. Voi e io, o coloro che verranno dopo di noi, i santi da ogni canto della terra saranno vivificati e rapiti per andargli incontro. E coloro che sono morti in retitudine saranno anch'essi rapiti per andargli incontro nel mezzo del cielo. Poi, un'esperienza che sembra impossibile. Ogni carne, dice il Signore, mi vedrà nello stesso momento. Come potrà accadere? Non lo sappiamo. Tuttavia, accadrà esattamente come è stato profetizzato. Ci inginocchieremo riverenti, e il Signore farà udire la sua voce, e tutte le estremità della terra la udranno. Sarà come la voce di molte acque, e come la voce di un gran tuono. Poi il Signore, il Salvatore, starà in mezzo al suo popolo. Ci saranno le memorabili riunioni con gli angeli del cielo e i santi sulla terra. Cosa più importante, però, Isaia dichiara: tutte le estremità della terra vedranno la salvezza del nostro Dio, ed Egli regnerà su ogni carne. In quel giorno gli scettici saranno ammutoliti, poiché ogni orecchio udrà e ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua riconoscerà che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore e Redentore del mondo. Oggi è Pasqua. Esultiamo con i cristiani di tutto il mondo della sua gloriosa risurrezione e della nostra risurrezione promessa. Prego affinché ci prepariamo per la sua venuta, continuando a ricordare questi gloriosi eventi nella mente con coloro che amiamo, e affinché la sua preghiera possa essere la nostra. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come è fatta nel cielo. Rendo testimonianza che egli vive. De vieni, o Re dei Re, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Avevo solo 12 anni quando i missionari vennero per la prima volta a predicare nella città dove sono nato, nel nord del Cile. Una domenica, dopo 6 mesi che frequentavo quel piccolo ramo, un missionario che stava distribuendo il sacramento mi porse il vassoio con il pane. Lo guardai e delicatamente dissi: «Non posso». «Perché no?» rispose lui. Gli dissi: «Perché non sono un membro della Chiesa?» Il missionario non riusciva a crederci. I suoi occhi iniziarono a brillare. Suppongo che abbia pensato: ma questo ragazzo viene a tutte le riunioni. Com'è possibile che non sia un membro della Chiesa?» Il giorno seguente i missionari vennero puntualmente a casa mia e fecero il possibile per insegnare a tutta la mia famiglia. Visto che la mia famiglia non era interessata, fu solamente il fatto che io andassi in chiesa da ormai più di 6 mesi, ogni domenica, che spinse i missionari a continuare a farci visita. Alla fine, il grande momento che avevo aspettato arrivò, quando mi invitarono a diventare un membro della Chiesa di Gesù Cristo. I missionari mi spiegarono che, poiché ero minorenne, avrei avuto bisogno del permesso dei miei genitori. Andai da mio padre, pensando che la sua risposta amorevole sarebbe stata: «Figliolo, quando sarai maggiorenne potrai prendere le decisioni per te stesso». Mentre i missionari parlavano con lui, pregavo con fervore che il suo cuore potesse essere toccato affinché mi desse l'autorizzazione che volevo. La risposta che diede ai missionari fu la seguente: «Anziani, negli ultimi 6 mesi ho visto mio figlio Jorge alzarsi presto ogni domenica mattina, mettere i suoi vestiti migliori e camminare fino in chiesa. Ho visto la buona influenza che la chiesa sta avendo nella sua vita». Poi, rivolgendosi a me, mi disse, sorprendendomi: «Figliolo, se prenderai su di te la responsabilità di questa decisione, allora hai il permesso di battezzarti». Abbracciai mio padre, lo baciai e lo ringraziai per quello che stava facendo. Mi battezzai il giorno successivo. La scorsa settimana ho assegnato il 47° anniversario da quel momento così importante della mia vita. Quale responsabilità abbiamo come membri della Chiesa di Gesù Cristo? Il presidente Joseph Fielding Smith ha dato la seguente spiegazione: abbiamo 2 grandi responsabilità. Primo, cercare la nostra stessa salvezza, e secondo, fare il nostro dovere verso i nostri simili. Queste, quindi, sono le responsabilità primarie che il nostro Padre ci ha dato: cercare la nostra salvezza e quella degli altri, con la consapevolezza che salvezza significa raggiungere il più alto grado di gloria che il Padre ha preparato per i suoi figli obbedienti. Queste responsabilità ci sono state affidate e che noi abbiamo liberamente accettato devono determinare le nostre priorità, i nostri desideri, le nostre decisioni e la nostra condotta giornaliera. Per una persona che ha compreso che grazie all'espiazione di Gesù Cristo l'esaltazione è veramente la nostra portata, non ottenerla costituisce una dannazione. Così l'opposto della salvezza è la dannazione, proprio come l'opposto del successo è il fallimento. Il presidente Thomas S. Monson ci ha insegnato che nessun uomo è veramente contento della mediocrità, una volta che vede l'eccellenza a portata di mano. Come potremmo allora essere felici di qualcosa che non sia l'esaltazione, sapendo che l'esaltazione è possibile? Permettetemi di condividere 4 principi chiave che ci aiuteranno a realizzare il nostro desiderio di essere responsabili dinanzi al nostro Padre in cielo e di essere all'altezza delle sue aspettative e di vederci diventare come Lui è. Primo, apprendere il nostro dovere. Se dobbiamo fare la volontà di Dio, se dobbiamo essere responsabili dinanzi a Lui, dobbiamo iniziare ad apprendere, comprendere, accettare e vivere in armonia con la Sua volontà a nostro riguardo. Il Signore ha detto, pertanto, che ora ognuno con ogni diligenza apprenda il suo dovere e impari ad agire nell'ufficio a cui è nominato. Avere il desiderio di fare ciò che è giusto non è sufficiente se non ci assicuriamo di comprendere cosa il Padre si aspetta da noi e cosa vuole che facciamo.
Nella favola di Alice nel Paese delle Meraviglie, Alice non sa che strada prendere, quindi chiede al gatto del Cheshire: «Vorresti dirmi da che parte devo andare?» «Dipende molto dal luogo dove vuoi andare», rispose il gatto. «Poco mi importa dove», disse Alice. «Allora non importa sapere da che parte devi andare», disse il gatto. «Tuttavia sappiamo che la strada che conduce all'albero il cui frutto è desiderabile per renderci felici, la via che mena alla vita, è angusta. Percorrerla richiede impegno e pochi sono quelli che la trovano. Nefi ci insegna che le parole di Cristo vi diranno ogni cosa, tutte le cose che dovrete fare. Poi aggiunge che lo Spirito Santo vi mostrerà tutte le cose che dovrete fare. Quindi le fonti che ci permettono di apprendere il nostro dovere sono le parole di Cristo che riceviamo tramite i profeti antichi e moderni e la rivelazione personale che riceviamo tramite lo Spirito Santo. Secondo, prendere la decisione. A prescindere se abbiamo appreso della restaurazione del Vangelo, di un comandamento in particolare, dei doveri associati allo svolgimento di una determinata chiamata o delle alleanze che facciamo nel Tempio, sta a noi scegliere di agire in armonia con quella nuova conoscenza. Ogni persona sceglie liberamente da se stessa di stipulare delle sacre alleanze come il battesimo o l'ordinanza del Tempio. Poiché fare giuramenti era un aspetto usuale della vita religiosa delle persone che vivevano nei tempi antichi, la legge del tempo diceva: «Non giurerete il falso usando il mio nome». Tuttavia, nel meridiano dei tempi, il Salvatore insegnò un modo migliore di mantenere i nostri impegni, quando disse che sì significava sì e no significava no. Per una persona dare la propria parola dovrebbe essere sufficiente a stabilire l'onestà del proprio impegno verso qualcun altro, specialmente nel caso si tratti del nostro Padre Celeste. Onorare un impegno diviene la dimostrazione della veridicità e onestà della nostra parola. Terzo, agire di conseguenza. Dopo aver appreso qual è il nostro dovere e aver fatto le scelte associate a tale comprensione, dobbiamo agire di conseguenza. Un potente esempio della ferma determinazione di portare a termine l'impegno preso con suo padre ci viene dall'esperienza vissuta dal Salvatore quando gli viene portato un uomo paralizzato affinché lo guarisse. E Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: «Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Sappiamo che l'espiazione di Gesù Cristo è essenziale per ricevere il perdono dei nostri peccati, ma durante l'episodio della guarigione dell'uomo paralizzato, quel grandioso evento non aveva ancora avuto luogo. Il Getsemani doveva ancora venire. Tuttavia, non solo Gesù benedì l'uomo paralizzato con la capacità di alzarsi e camminare, ma gli accordò anche il perdono dei suoi peccati, dando così un segnale inequivocabile che egli non avrebbe fallito, che egli avrebbe portato a termine l'impegno preso con suo padre, che nel Getsemani sulla croce egli avrebbe fatto ciò che aveva promesso. Il sentiero che abbiamo scelto di percorrere è angusto. Lungo il cammino incontreremo sfide che richiederanno la nostra fede in Gesù Cristo e il nostro massimo impegno per rimanere sul cammino e spingerci innanzi. Dobbiamo pentirci e divenire obbedienti e pazienti, anche se facciamo fatica a capire tutto quello che accade intorno a noi. Dobbiamo perdonare gli altri e vivere in base a ciò che abbiamo imparato e alle scelte che abbiamo fatto. Quarto, accettare di buon grado la volontà del Padre. Essere discepoli ci richiede non solo di apprendere il nostro dovere, fare scelte corrette e agire di conseguenza. È essenziale infatti che sviluppiamo anche la disponibilità e la capacità di accettare la volontà di Dio, anche quando non corrisponde ai nostri desideri retti o alle nostre preferenze. Mi colpisce e ammiro l'atteggiamento del lebbroso che venne dal Signore e, buttandosi in ginocchio, lo pregò dicendo: «Se tu vuoi, tu puoi mondarmi». Il lebbroso non aveva preteso nulla, anche se i suoi desideri potevano essere giusti. Egli era semplicemente disposto ad accettare la volontà del Signore. Alcuni anni fa, una coppia di membri della Chiesa, fedele, e nostri amici, è stata benedetta con la nascita di un figlio tanto atteso e per il quale avevano pregato a lungo. La loro casa si era riempita di gioia mentre i nostri amici e la loro figlia, fino ad allora figlia unica, godevano della presenza del bambino appena nato. Un giorno, però, è accaduto qualcosa di inaspettato. Il bambino, che aveva soltanto 3 anni circa, entrò improvvisamente in coma. Non appena ho saputo dell'accaduto, ho chiamato il mio amico per esprimere la nostra vicinanza in quel momento difficile. Ma la sua risposta fu per me una lezione. Egli disse: se la volontà del Padre di prendere, se è volontà del Padre prenderlo a sé, allora va bene per noi. Nelle parole del mio amico non vi era il minimo l'accenno di lamentela, ribellione o malcontento. Al contrario, la sola cosa che potevo percepire dalle sue parole era gratitudine verso Dio per aver permesso loro di godere del loro figlioletto per un breve tempo, come anche la sua totale disponibilità ad accettare la volontà del Padre per loro. Pochi giorni dopo il piccolo fece ritorno alla sua dimora celeste. Spingiamoci innanzi, apprendendo il nostro dovere, prendendo decisioni corrette, agendo di conseguenza e accettando la volontà del Padre. Quanto sono grato e felice per la decisione che mio padre mi ha permesso di fare 47 anni fa. Con il passare del tempo ho compreso che la condizione posta da mio padre, ossia di essere responsabile per quella decisione, significava essere responsabile dinanzi al mio Padre Celeste e cercare la mia salvezza e quella dei miei simili, diventando così più simile a come il Padre Celeste si aspetta e vuole che io diventi. In questo giorno così speciale attesto che Dio, il nostro Padre e il suo beneamato figliuolo vivono. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ora il coro canterà Narrami le storie di Gesù. Dopodiché avremo il piacere di ascoltare l'anziano Joseph Sitati dei 70. Seguirà l'anziano Russell Nelson del Quorum dei 12 Apostoli.
I would ask. Thank you, Tabernacle Choir, for that sweet.
Grazie, coro del Tabernacolo, per questa splendida musica che avete fornito. Nel giorno in cui il Dio Padre chiese la collaborazione del suo unigenito figliuolo per creare l'uomo a loro immagine e somiglianza, egli benedì i suoi figli dicendo: crescete, moltiplicate, riempite la terra e rendetela soggetta e dominate sopra ogni animale che si muove sulla terra. Cominciò così il nostro viaggio nella mortalità, con una benedizione e un compito divinamente assegnato. Un padre amorevole ci diede il compito e la benedizione di poter prosperare, moltiplicarci e avere dominio sulle creazioni affinché potessimo crescere e diventare come lui. Fratelli e sorelle, questo pomeriggio faccio appello alla vostra fede e alle vostre preghiere, affinché mi assistano nel condividere con voi alcune riflessioni riguardo tre caratteristiche fondamentali della nostra natura divina. La mia preghiera è che tutti possiamo riconoscere più pienamente e adempiere la nostra sacra responsabilità, il compito datoci da nostro Padre di sviluppare la nostra natura divina in modo da percorrere la nostra strada con maggiore successo e conseguire il nostro destino divino. Primo, Dio ci ha chiesto di essere fruttuosi. Una parte importante del prosperare, che a volte viene sottovalutata, è quella di far crescere il regno di Dio sulla terra. Il Salvatore insegnò: io sono la vite, voi siete tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete miei discepoli. Diventiamo fruttuosi se dimoriamo in Cristo e se prendiamo su di noi il suo nome e lo serviamo fino alla fine, aiutando gli altri a venire a lui. Nei nostri giorni i profeti e gli apostoli viventi continuano a levare le loro voci invitandoci a diventare devotamente impegnati nell'opera di salvezza a seconda delle abilità e delle opportunità di ognuno di noi. Il punto di partenza di una risposta che porti molto frutto è l'essere mite ed umile di cuore. Possiamo venire a Cristo più facilmente quando cediamo ai richiami dello Spirito Santo e rimaniamo fedeli a tutte le alleanze che abbiamo fatto. Possiamo ricercare e ricevere il dono della carità e avere il potere di invitare le nostre famiglie, i nostri antenati e i nostri amici membri o non membri della Chiesa a ricevere il Vangelo di Gesù Cristo. Quando ci impegniamo ad avere lo spirito di carità, il dovere diventa una gioia. Le sfide diventano opportunità di accrescere la fede. Diventiamo testimoni della bontà di Dio in ogni momento, in ogni cosa e in ogni luogo in cui possiamo trovarci, anche fino alla morte. Tutti noi possiamo e dovremmo diventare pienamente impegnati nell'opera di salvezza. Il Salvatore ci ha dato la seguente responsabilità con una promessa. Sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia permanente, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel nome mio, Egli ve lo dia. Secondo, Dio ci ha chiesto di moltiplicarci. I nostri corpi fisici sono una benedizione da Dio. Li abbiamo ricevuti allo scopo di adempiere l'opera del Padre Celeste, fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Il corpo è il mezzo tramite il quale possiamo conseguire il nostro potenziale divino. Il corpo permette ai figli di spirito del Padre Celeste che sono obbedienti di vivere l'esperienza della vita sulla terra. Dare alla luce dei figli fornisce l'opportunità di vivere la vita sulla terra ad altri figli di spirito del Padre Celeste, e chiunque nasce nel corpo mortale ha l'opportunità di progredire e di raggiungere l'esaltazione se obbedisce ai comandamenti di Dio. Il matrimonio tra l'uomo e la donna è l'istituzione che Dio ha ordinato per adempiere la responsabilità di moltiplicarci. Una relazione tra individui dello stesso sesso non porta alla procreazione. Un matrimonio legale e legittimo, suggellato nel Tempio, nel quale l'alleanza del suggellamento viene onorata, fornisce ai genitori e figli il modo migliore di vivere l'amore e la preparazione per una vita fruttuosa. Fornisce loro l'ambiente ideale in cui possono vivere in armonia con le alleanze fatte con Dio. A motivo del suo amore per noi, il Padre Celeste ha stabilito che tutti i suoi figli fedeli, che non hanno o non possono avere tutte o alcune delle benedizioni di un matrimonio nell'alleanza con figli, per motivi che non dipendono da loro, potranno, nel momento stabilito dal Signore, godere di queste benedizioni. I profeti e gli apostoli viventi hanno consigliato a tutti coloro che hanno la possibilità di stipulare l'alleanza del matrimonio eterno di farlo con saggezza e fede. Non dovremmo rimandare il momento di quell'alleanza sacra per inseguire obiettivi materiali o avere delle aspettative in merito al nostro possibile compagno o compagna, talmente alte da rendere ogni candidato inadatto. La promessa per tutti coloro che vengono suggellati nell'alleanza del matrimonio eterno e portano frutto tramite l'osservanza delle loro alleanze è che l'avversario non avrà mai il potere di indebolire le fondamenta della loro unione eterna. Terzo, Dio ci ha chiesto di rendere la terra a noi soggetta. Rendere la terra soggetta a noi e avere dominio su tutti gli animali significa controllare queste cose affinché adempiano la volontà di Dio nell'essere utile agli scopi dei suoi figli. A soggettare si riferisce anche ad acquisire dominio sul nostro corpo, quindi non include l'essere vittime incapaci di queste cose o usarle in modo contrario al volere di Dio. Per poter sviluppare la capacità di assoggettare le cose della terra dobbiamo prima avere l'umiltà di riconoscere le nostre debolezze umane e il potere reso a noi disponibile grazie a Cristo e alla sua espiazione. Poiché Cristo ha detto: se avrete fede in me, avrete il potere di fare qualsiasi cosa mi sia opportuna. Questo potere diventa disponibile per noi nel momento in cui decidiamo di agire in obbedienza ai Suoi comandamenti. Possiamo aumentare la nostra capacità ricercando i doni dello Spirito e sviluppando i nostri talenti. Sono nato e cresciuto in condizioni umili, comuni a molte famiglie dell'Africa. Sono stato in grado di innalzarmi da quelle circostanze tramite la ricerca e l'ottenimento, con l'aiuto premuroso dei miei genitori, di una buona educazione. Aver sviluppato una visione di cosa potevo diventare si è rivelato essenziale al mio progresso. Successivamente, quando eravamo una giovane coppia, mia moglie ed io abbiamo incontrato il Vangelo restaurato, che ancora oggi continua a benedire le nostre vite fornendoci la guida spirituale. Come ogni famiglia, abbiamo le nostre difficoltà e le nostre sfide, ma rivolgendoci al Signore per aiuto, abbiamo ricevuto risposte che ci danno pace e conforto, e non ci sentiamo sopraffatti da queste cose. Le sfide che la società affronta oggi, inclusa l'immoralità, la pornografia, i conflitti armati, l'inquinamento, l'abuso di sostanze e la povertà, prosperano perché molte persone nel mondo si sono voltate verso la volontà del diavolo e della carne, invece che verso la volontà di Dio. Essi non cercano il Signore per stabilire la sua giustizia, ma ognuno cammina per la sua via e secondo l'immagine del suo proprio Dio, immagine che è a somiglianza del mondo. Tuttavia, Dio invita tutti i suoi figli a ricevere il suo aiuto per superare le sfide di questa vita, con queste parole: io sono Dio, io ho fatto il mondo e gli uomini prima che fossero nella carne. Se vorrai volgerti a me e dare ascolto alla mia voce e credere e pentirti di tutte le tue trasgressioni ed essere battezzato, sì, nell'acqua, nel nome del mio figlio unigenito, riceverai il dono dello Spirito Santo e chiederai ogni cosa nel suo nome e qualsiasi cosa chiederai ti sarà data. I santi degli ultimi giorni fedeli che comprendono il loro potenziale divino e si affidano con tutto il cuore al potere disponibile tramite l'espiazione di Gesù Cristo vengono rafforzati nelle loro naturali debolezze e possono fare ogni cosa. A questi viene data la capacità di vincere i richiami del male che hanno reso molti schiavi dell'avversario. Paolo ha insegnato che Dio è fedele e non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, onde la possiate sopportare. Poiché in quanto egli stesso ha sofferto essendo tentato, può soccorrere quelli che sono tentati. Il Padre Celeste ci ha dato l'incarico e la benedizione di essere fruttiferi, di moltiplicarci e di assoggettare la terra affinché possiamo diventare come Lui è. Egli ci ha reso disponibile l'aiuto affinché ognuno potesse, secondo le proprie scelte, crescere per diventare proprio come Lui. Prego che possiamo vivere le nostre vite in modo tale che saremo guidati dalla comprensione della nostra natura divina, rivendicheremo i nostri privilegi divini e adempieremo il nostro destino divino. Porto testimonianza della realtà di Dio Padre e del suo benamato figliuolo, il nostro Salvatore Gesù Cristo, nel suo glorioso piano di felicità e delle chiavi che Lui ha fatto in modo che fossero conferite a un profeta vivente sulla terra oggi. Sì, Thomas Monson, prego che avremo la capacità di godere della pienezza delle sue benedizioni. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Dear brothers and sisters, these 2 days of conference have been glorious. We have been uplifted by inspiring music.
Cari fratelli e sorelle, questi 2 giorni di conferenza sono stati gloriosi. Siamo stati edificati da musica ispiratrice, da preghiere eloquenti. Il nostro spirito è stato edificato da messaggi di luce e verità. In questa domenica di Pasqua, in unità e con sincerità, ringraziamo Dio per il profeta. La domanda per ognuno di noi è: come cambierò grazie a ciò che ho ascoltato e provato durante questa conferenza? Qualunque possa essere la vostra risposta, desidero invitarvi anche a esaminare i vostri sentimenti riguardo al giorno del Signore e il vostro comportamento in tale giorno. Mi affascinano le parole di Isaia, che definì il giorno del Signore una delizia. Tuttavia mi chiedo, il giorno del Signore è davvero una delizia per voi e per me? Ho provato delizia la prima volta per il giorno del Signore molti anni fa, quando, da impegnato chirurgo qual ero, la domenica è diventata un giorno di guarigione personale. Alla fine di ogni settimana le mani mi facevano male perché le lavavo ripetutamente con acqua, sapone e spazzola. Avevo anche bisogno di un po' di respiro dal peso di una professione impegnativa. Il giorno del Signore costituiva un sollievo grandemente necessario. Che cosa intendeva il Salvatore quando disse che il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato? Credo che volesse che comprendessimo che il giorno del Signore era un suo dono per noi, perché ci fossero concessi un sollievo reale dalle fatiche della vita quotidiana e un'opportunità concreta di rinnovamento spirituale e fisico. Dio ci ha dato questo giorno speciale non per dedicarci ad attività ricreative o per svolgere i nostri lavori abituali, ma per riposarci dagli impegni, ricevendo sollievo fisico e spirituale. In ebraico la parola che identifica il giorno del Signore significa riposo. Lo scopo di tale giorno risale alla creazione del mondo, quando dopo 6 giorni di lavoro il Signore si riposò dall'opera della creazione. Quando in seguito rivelò i 10 comandamenti a Mosè, Dio comandò che ci ricordassimo del giorno del riposo per santificarlo. Successivamente si osservò il giorno del Signore in ricordo della liberazione di Israele dalla schiavitù in Egitto. Un aspetto forse ancora più importante è che il giorno del Signore fu dato come alleanza perpetua, come ricordo costante che il Signore può santificare il suo popolo. Inoltre, ora prendiamo il sacramento nel giorno del Signore in ricordo dell'espiazione di Gesù Cristo. Rinnoviamo l'alleanza con la quale promettiamo di essere disposti a prendere su di noi il suo santo nome. Il Salvatore identificò se stesso come il Signore del sabato. È il suo giorno. Ci ha chiesto ripetutamente di osservare il giorno del Signore o di santificarlo. Abbiamo fatto alleanza di farlo. Come santifichiamo il giorno del Signore? Quando ero giovane, ho studiato il lavoro di altri che avevano compilato liste di cose da fare e da non fare la domenica. Solo tempo dopo ho appreso dalle Scritture che la mia condotta e il mio atteggiamento durante la domenica costituivano un segno tra me e il mio Padre Celeste. Con questa comprensione non ho più avuto bisogno di liste di cose da fare e di quelle da non fare. Quando dovevo prendere la decisione se un'attività era appropriata o meno per la domenica, mi chiedevo semplicemente: quale segno voglio dare a Dio? Questa domanda ha reso molto chiare le mie scelte relative al giorno del Signore. Benché la dottrina concernente il giorno del Signore sia di origine antica, è stata rinnovata in questi ultimi giorni nell'ambito di una nuova alleanza con una promessa. Ascoltate il potere di questo decreto divino. Affinché tu possa più pienamente mantenerti immacolato dal mondo, va alla casa di preghiera e offri i tuoi sacramenti nel mio santo giorno. Poiché in verità questo è il giorno che ti ha assegnato per riposarti dai tuoi lavori e per rendere le tue devozioni all'Altissimo. E in questo giorno prepara il tuo cibo con semplicità di cuore, affinché il tuo digiuno sia perfetto, affinché la tua gioia sia completa. E se farete queste cose con gratitudine, con cuore e volto gioiosi, la pienezza della terra sarà vostra. Immaginate la portata di questa dichiarazione. È promessa la pienezza della terra a coloro che santificano il giorno del Signore. Non c'è da sorprendersi che Isaia abbia definito il giorno del Signore una delizia. Come potete essere sicuri che il vostro comportamento durante la domenica vi porti gioia e allegrezza? Oltre ad andare in chiesa, a prendere il sacramento e essere diligenti nella vostra specifica chiamata a servire, quali altre attività possono far sì che il giorno del Signore sia per voi una delizia? Quale segno darete al Signore per dimostrare il vostro amore per Lui? La domenica è un'opportunità magnifica per rafforzare i legami familiari. Dopotutto, Dio vuole che tutti noi, in quanto Suoi figli, ritorniamo a Lui come santi che hanno ricevuto l'investitura e che sono stati suggellati nel Tempio come famiglie, ai propri antenati e alla propria posterità. Rendiamo il giorno del Signore una delizia quando insegniamo il Vangelo ai nostri figli. La nostra responsabilità di genitori è abbondantemente chiara. Il Signore ha detto: se dei genitori hanno dei figli in Sion e non insegnano loro a comprendere la dottrina del pentimento, della fede in Cristo, il Figlio del Dio vivente, del battesimo e del dono dello Spirito Santo per imposizione delle mani all'età di 8 anni, il peccato sia sul capo dei genitori. Anni fa, la prima presidenza ha enfatizzato l'importanza della qualità del tempo trascorso in famiglia. Ha scritto: invitiamo i genitori a dedicare tutti i loro sforzi a istruire e allevare i loro figli nei principi del Vangelo che li terranno vicini alla Chiesa. La famiglia è la base del retto vivere e nessun altro strumento può prendere il suo posto né assolvere le funzioni indispensabili per svolgere questo compito che Dio le ha affidato. Consigliamo ai genitori e ai figli di dare la massima priorità alla preghiera familiare, alla serata familiare, allo studio e all'insegnamento del Vangelo e a tutte le sane attività familiari. Per quanto degni e necessari siano gli altri compiti e le altre attività, non si deve consentire loro di impedire lo svolgimento dei doveri che per divino mandato soltanto i genitori e gli altri familiari possono compiere adeguatamente. Quando rifletto su questo consiglio, provo quasi il desiderio di essere di nuovo un giovane padre. Ora i genitori hanno a disposizione risorse meravigliose che li aiutano a rendere il tempo familiare più significativo, sia la domenica che negli altri giorni. Hanno lds.org, mormon.org, i video sulla Bibbia, il canale mormone, la biblioteca di arte evangelica, le riviste Friend, New Era, Ensign, Liahona e molto altro ancora. Queste risorse sono utilissime ai genitori nell'espletamento del loro sacro dovere di insegnare ai loro figli. nessun'altra opera è superiore a quella di essere genitori retti e attenti. Quando insegnate il Vangelo, imparate ancora di più. Questo è il modo del Signore di aiutarvi a comprendere il suo Vangelo. Ha detto: vi do il comandamento di insegnarvi l'un l'altro le dottrine del Regno. Insegnate diligentemente affinché possiate essere istruiti più perfettamente nella dottrina, nella legge del Vangelo, in tutte le cose che riguardano il Regno di Dio. Questo studio del Vangelo rende il giorno del Signore una delizia. Questa promessa è vera, a prescindere dalla dimensione della famiglia, dalla sua composizione o da dove si trovi. Oltre al tempo passato con la famiglia, la domenica potete provare vera delizia ricostruendo la storia della vostra famiglia. Cercare e trovare i nomi di familiari che vi hanno preceduto sulla terra, quelli che non hanno avuto l'opportunità di accettare il Vangelo mentre si trovavano qui, può portare immensa gioia. L'ho vissuto in prima persona. Diversi anni fa, Wendy, la mia cara moglie, decise di imparare a ricostruire la storia della famiglia. All'inizio il suo progresso è stato lento, ma poco a poco ha imparato quanto sia facile svolgere questa sacra opera. Non l'ho mai vista più felice. Inoltre, non serve che vi rechiate in altri paesi e neanche in un centro di storia familiare. A casa, con l'ausilio di un computer o di un dispositivo mobile, potete individuare anime che desiderano ardentemente ricevere le proprie ordinanze. Rendete la domenica una delizia trovando i vostri antenati e liberandoli dalla prigione degli spiriti. Rendete la domenica una delizia offrendo servizio agli altri, specialmente a chi non si sente bene, a chi è solo o a chi è nel bisogno. Elevare il loro spirito eleverà anche il vostro. Quando definì il giorno del Signore una delizia, Isaia ci insegnò anche come renderlo tale. Disse: se tu trattieni il piede per non violare il sabato, facendo i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami il sabato una delizia e se onori quel giorno anziché seguir le tue vie e fare i tuoi affari e discutere le tue cause, allora troverai la tua delizia nell'Eterno. Non occuparsi dei propri affari nel giorno del Signore richiede autodisciplina. Forse dovrete impedirvi di fare qualcosa che magari vi piace. Se scegliete di trovare delizia nell'Eterno, non permetterete a voi stessi di trattare la domenica come qualsiasi altro giorno. Le attività di tutti i giorni e quelle ricreative possono essere fatte in un altro momento. Pensatela così. Pagando la decima, restituiamo un decimo delle nostre entrate al Signore. Santificando il giorno del Signore, gli riserviamo un giorno su sette. Quindi è nostro privilegio consacrare sia denaro che tempo a colui che ci dona la vita ogni giorno. La fede in Dio genera amore per il giorno del Signore. La fede nel giorno del Signore genera amore per Dio. Un giorno del Signore consacrato è davvero una delizia. Al termine di questa conferenza, sappiamo che ovunque viviamo, dobbiamo essere un esempio dei credenti tra i nostri familiari, tra i nostri vicini e tra i nostri amici. I veri credenti santificano il giorno del Signore. Concludo con l'invito con cui ci lascia Moroni alla fine del libro di Mormon. Scrisse: venite a Cristo e siate resi perfetti in Lui e rifuggite da ogni impietà. E se rifuggite da ogni impietà e amate Dio con tutta la vostra forza, mente e facoltà, allora sarete santificati in Cristo. con amore nel cuore. Vi lascio queste parole come mia preghiera, testimonianza e benedizione. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Al termine di questa conferenza esprimiamo sincera gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato con tanta diligenza per preparare queste riunioni. Ringraziamo coloro che hanno parlato e pregato e ringraziamo sinceramente i cori che hanno fornito la musica bella ed edificante insieme con i direttori e gli organisti. Ora il coro concluderà la conferenza cantando «O Signor, ch'io possa amarti». La preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano Koichi Aoyagi, dei 70, e la conferenza sarà aggiornata. Prego, cari fratelli e sorelle, che il nostro Padre Celeste vi benedica e vi protegga fino a quando ci riuniremo di nuovo a ottobre.
Our beloved Father.
Nostro amato Padre nei cieli. Siamo così grati per il grande sacrificio e la resurrezione di tuo figlio Gesù Cristo. Ti ringraziamo per il tuo amore, le tue dolci misericordie e la benedizione dell'espiazione. Ti chiediamo di benedirci. Siamo molto grati di aver potuto ascoltare grandi insegnamenti e consigli durante questa conferenza generale. E per favore, aiutaci perché possiamo essere in grado di mettere in pratica ciò che abbiamo appreso nella nostra vita di ogni giorno. Ti preghiamo di benedire il presidente Thomas S. Monson e i 12 apostoli e le altre autorità generali. Benedici anche tutti gli altri dirigenti del sacerdozio, i missionari e i santi in tutto il mondo. Siamo molto grati per il tuo amore e le tue tenere misericordie e la benedizione dell'espiazione di Cristo. Preghiamo per queste cose umilmente nel nome di tuo figlio Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast.
Vi abbiamo trasmesso la 185esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.